Il Signore è con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? E risposero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Va bene, il calice che io bevo anche voi lo berrete. E nel battesimo in cui io sono battezzato, anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore. E chi vuole essere primo tra voi sarà schiavo di tutti. E anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. La parola di oggi è un po' impegnativa e ci introduce in un mistero molto grande, quello del servizio. Il contesto. Loro, Gesù, stanno camminando verso Gerusalemme. C'è stata la prima grande delusione perché è arrivato un uomo ricco che aveva tanti soldi. E li voleva portare in comunità, voleva entrare nella comunità di Gesù, ma Gesù non lo ha accettato. E ancora oggi sapete che per farsi monaca bisogna portare il corredo, e bisogna portare qualcosa anche per i preti, e quindi perché i monasteri devono vivere. Quindi Gesù invece la pensa in maniera diversa, arriva quest'uomo che ha tanti soldi, il giovane ricco sarebbe, però ecco, nel Vangelo di Marco non è un giovane, è un tale, un uomo, quindi può essere Massimo, può essere Mimmo e così via, ognuno di noi. E Gesù lo manda via. Dice: No, prima vai a dare i soldi ai poveri e poi quando non hai niente vieni, tanto che Pietro dice: Gesù, a che gioco giochiamo? Come facciamo a campare qua? Comunque, abbiamo visto la volta scorsa. E poi Gesù dà un annuncio e dice: Guardate che io adesso andiamo a Gerusalemme, non andiamo a Gerusalemme per prendere il potere, ma lì mi arresteranno, mi perseguiteranno, mi tortureranno, mi ammazzeranno. E la gente rimane spaventata perché Gesù ha compreso. Lo accennavo ieri sera, Gesù ha compreso che il suo essere Messia non è secondo, come era inteso a quel tempo, ma è un nuovo modo di essere Messia, il Messia torturato, il Messia perseguitato. Questo è importante per noi, perché qual è il modo con cui Gesù ci vuol fare santi? Qual è la mia vocazione? Perché ognuno di noi deve diventare santo e non possiamo diventare santo come San Francesco, come Padre Pio, come Santa Rita, come Santa Teresa, Giovanni della Croce o altri. Ognuno di noi è unico e irripetibile. Quindi ognuno di noi, il primo compito, Signore, com'è che io devo diventare santo? E non è che dobbiamo fare grandi cose. Santa Teresa di Lisieux, la nostra Teresina, che cosa ha fatto di grande? Niente, supplicò quattro angherie di quattro monache nevrotiche con cui viveva, però lo ha fatto diventare motivo di santità. Ecco, quindi, se tu sopporti i nevrotici che vivono con te o accanto a te, diventi santa. Ecco, allora, perché dobbiamo fare grandi, grandi cose? E di nevrotici e di pazzi ne abbiamo tutti olato.
Moglie è
Quindi,
santa allora.
eh?
Sua moglie è santa.
Certo, combattere con Tia. Ma forse anche tu sei santo combattere con Ida. Con tutto il rispetto, signora. Con tutto il rispetto. Va bene. In questo contesto, Gesù dice agli apostoli, guardate, e gli apostoli qui si spaventano, però fanno finta di non sentire. In questo contesto difficile, dove Gesù sta dicendo di persecuzione, di morte, di cambio di programma, ecco che arriva Giacomo e Giovanni, che sono due persone un po' particolari, perché sono quelli che si infiammano subito, quelli che vanno davanti a Gesù e gli dicono: tu devi fare quello che ti chiediamo. E Gesù dice: che cosa volete che io vi faccio? Dice: appena arriviamo a Gerusalemme, una a destra e una a sinistra, uno ministro, uno presidente del Consiglio e l'altro presidente del Parlamento. E al tempo di Gesù c'erano il re, l'imperatore, e chi stava a destra e chi stava a sinistra erano le persone più importanti. Quindi loro stanno dicendo: noi adesso che arriviamo a Gesù vogliamo essere le persone più importanti. Problema annoso. In tutti i gruppi, non nel vostro naturalmente, in tutti i gruppi ci sono sti pastorali, queo chiun poitante. Io, mio, siamo tutti gattari qua. Il gatto cosa fa? Io. C'è un superio da far paura. E chi è la persona più importante del pastorale? Chi è la persona più importante del gruppo? Qui voi siete soltanto voi nell'isola e va bene, ma immaginate che so, in Piemonte. Chi è più importante, Oleggio o Novara?
Valerio.
Che poi parliamo di Lombardia. Chi è più importante, Gallarate, Bustarsizio, Biandronno, Bisuschio, Biedesunno? Queste cose ci sono sempre. E ognuno vuole una preminenza. Ognuno vuole un posto e qua ferrompuy per suo, mi permettano, questi ci sono persone straniere qui, che poi i vostri amici palermitani vi spiegheranno. Abbiamo persone che vengono dal Piemonte e dalla Lombardia, facciamo benvenuti, sono qui in vacanza e la vera vacanza è quella dello spirito. Comunque, teniamolo presente perché questo problema non è un problema vostro o un problema di oggi, già al tempo di Gesù. C'era questo. Loro quindi vogliono e vogliamo che tu ci fai quello che ti chiediamo. E qui ci apre un'altra parentesi. E loro chiedono, e Gesù dice, cosa volete che io faccia per voi? Quindi Gesù costringe Giacomo e Giovanni a parlare, a dirlo ad alta voce davanti agli altri. Difatti gli altri si indignarono, ma si arrabbiarono perché dice, Tale, Giacomo e Giovanni si stanno facendo le scarpe, loro si prendono i primi posti e noi restiamo indietro. Quindi creano la prima scissione della storia. E poi c'era Gesù vivo e Gesù cerca di ricomporlo. Però questo è importante per quanto riguarda la preghiera di richiesta. Noi dobbiamo chiedere al Signore quello che vogliamo veramente. Ecco perché noi facciamo la preghiera, dei fedeli, la facciamo con i bigliettini, perché nei bigliettini c'è scritto veramente, quello che vogliamo. Quando andiamo a messa c'è la preghiera dei fedeli, ma non c'è cosa più falsa di preghiera dei fedeli. Ti preghiamo per la pace nel mondo, ti preghiamo per cose che a noi non interessano, perché quello che ci interessa è che sta bene mia figlia, che sta bene mio figlio, e che ci abbiamo il lavoro, queste cose. Ecco, noi dobbiamo imparare a chiedere al Signore quello che vogliamo. E perché quello che vogliamo lui ce lo darà, anche se è sbagliato. Ma vi ricordate il padre misericordioso? Gesù racconta che il figlio gli dice: Papà, tu per me sei morto, dammi picciole, me ne vai, ma fino a che con tuo figlio, con tia, è sempre travaglio, e manco per un capretto, voglio picciole. E il papà. E gli dà i soldi, pur sapendo che ne avrebbe fatto cattivo uso. Perché a volte noi abbiamo bisogno di fare esperienze negative per imparare. Abbiamo bisogno di cadere. Abbiamo bisogno di toccare il fondo. E ecco qui i genitori, che cercano di preservare i figli, i nipoti. No, devono, quando erano piccoli. E camminando cadevano e si rialzavano fino a quando hanno imparato a camminare. Non è che li tenevate. Io mi ricordo mio fratello Margherita a Loccia, poi tocchi chi riatene
Cintura.
con le cinture per non farla cadere. Però poi a furia di cadere ha imparato a camminare. E quindi lo stesso fa il Signore con noi. E voi piccioli, Dio mio, gli ha dato tutti i soldi, gli ha dato tutta l'eredità, andando contro la parola di Dio. La parola di Dio dice non dare l'eredità mentre sei vivo, perché meglio che il tuo figlio chiede a te, perché un padre campa tanti figli e tanti figli non sanno campare un padre. E nella Bibbia c'è scritto: non dare i soldi, perché è meglio che tuo figlio chieda a te che non tu chieda a tuo figlio. Parola di Dio. Però quest'uomo è indemoniato. Il padre misericordioso è indemoniato, perché quando poi torna il figlio, invece di dirci: te facci stare, te fai un miei, no? No, corre, corre, figlio mio, figlio mio, figlio mio. Corre, e nella Bibbia chi corre? Gli indemoniati. Quindi è posseduto da questo amore per il figlio. E tu bastava vedere poco fa a Elisa come tagliava suo figlio, diceva: Che bella Maronna, un'emozione c'ha venendo, una visione ha avuto. Ah, c'era suo figlio che leggeva, una cosa normalissima, però correre madre. Così è, funziona così. Ecco, così è Dio. Dio funziona pur sapendo che era sbagliato, ha dato i soldi perché bisogna imparare dalle cose negative. Poi non sappiamo se l'ha imparato veramente. Gesù è un po' diverso. Gesù cerca di farci ragionare, però noi dobbiamo chiedere. Molte volte ci sono delle cose che vanno contro la morale, contro l'educazione, e quindi noi ci reprimiamo, ma le persone represse non fanno bene da nessuna parte. Quindi dobbiamo imparare a dirle le cose. E poi Gesù dirà: ma voi lo sapete che state chiedendo? Sì. Ma voi sapete che c'è un calice amaro da bere? Perché chi ha il potere vive sempre queste. Sì, lo possiamo, lo possiamo. E Gesù dice: va bene, voi berrete questo calice amaro, però il posto di superiorità non spetta a me darli, ma al Padre mio. Quando Gesù morirà, e quindi è l'unica volta che Gesù dirà io sono re, quando è sulla croce, accanto a lui ci saranno due ladroni. Non ci saranno i discepoli che se ne scapparono tutti a Foggia Quinto, se ne scapparono tutti. Quindi, ecco, dice, questo spetta al padre sedere, gli altri si arrabbiano. E allora Gesù qui, chiamandoli a sé, ma se sono lì davanti, se sono lì davanti, li chiamò a sé e disse loro, e tra l'altro è al presente, dice loro, perché questa parola vale anche per oggi. Noi siamo stati chiamati, quando il Signore abbiamo iniziato il cammino, c'è una chiamata, il Signore ci ha chiamati. E noi siamo andati, ma attenzione, la chiamata non è per sempre. Noi abbiamo bisogno di nuove chiamate. Io mi accorgo per me che il Signore mi sta chiamando di nuovo quando conosco persone belle o anche preti bravi. Io nella mia vita, devo dire la verità, ho incontrato sempre preti bravi che mi hanno aiutato fino agli ultimi, che mi hanno aiutato in questa transazione, e devo ringraziare il Signore, sempre bravi, perché il Signore, quando sta chiudendo un capitolo, toglie alcune realtà, toglie alcune persone e ne fa arrivare di nuovo. Io mi chiamo Giuseppe. Io non sono, la mia sorella gemella si chiama Maria, ma io mi chiamo Giuseppe, e Giuseppe non vedeva Gesù, non ha visto gli angeli attraverso il sogno. Maria invece parlava con l'angelo, parlava così. E il Signore ci parla attraverso le situazioni, attraverso gli eventi. Ecco perché quando ci succede qualche cosa, invece di stare lì a lamentarci, come: Signore, che cosa vuoi dirmi di questo? E il Signore, che cosa vuole dirti, catosore in ritardo? Che cosa vuole dirti? Vuole dire a lei o vuole dire a te? Finisce il telefono, quando arrivano, arrivano. Tranquillizzati, affidali a Gesù. Nelle varie situazioni della vita affidiamo a Gesù ogni cosa, però per ogni cosa dobbiamo domandarci: qual è la lezione che devo imparare da questo? E impariamo. Li chiamò a sé e dice: i coloro che sono considerati governanti esercitano un potere sulle persone. Allora, questo è importante, il potere nella famiglia, il potere nel gruppo, il potere negli amici. E allora, esercito un'autorità o un'autorevolezza? Noi possiamo esercitare un'autorità quando ci imponiamo sugli altri. Un capogruppo sono io, e comando io. E la moglie sono io e comando io, il marito è soggetto, questo è risaputo. Il capo ufficio sono io e comando io. E quando si arriva a questi livelli è la fine, perché dice Gesù, l'autorità crolla. Noi dobbiamo essere autorevoli. L'autorevolezza è quella che deriva dal mio carisma e dai miei talenti. Tu vieni a sentirmi non perché sono il vescovo, non perché sono il direttore, non perché sono, perché ti comunico qualcosa. Io vado ad un concerto perché quel cantante o quella cantante hanno il carisma, l'autorevolezza del canto e mi comunicano qualche cosa, indipendentemente dal ruolo. Teniamolo presente perché il ruolo fa morire. E purtroppo a volte noi ci. E Gesù dice: non deve essere così fra voi. Noi non dobbiamo. Io volte mi accorgo che nei vari gruppi, gruppi di preghiera o anche in parrocchia, chi aveva un compito trattava le persone come al lavoro. Tu al lavoro c'hai un'autorità, c'hai un ruolo, e quindi poi porti queste cose anche ma non deve essere così. Gesù dice: chi vuole essere grande, quindi c'è un grande. Chi vuole essere grande, quindi ci sono le persone grandi. Se tu vuoi essere un grande, dice Gesù, devi essere il servo di tutti. Allora, in italiano servo è, mentre in greco, il Vangelo è scritto in greco, servo si dice in due modi. Diakonos, che è il diacono, quindi è un servo liberamente. Io oggi ho scelto di essere qui a servirvi attraverso il mio carisma, però nessuno mi obbliga, perché adesso vivo un regime di libertà, nessuno mi obbliga, boh, me ne poteva ire a Mondello. No, mi piace Mondello, mi dava Isola, mi piace questa Isola. Libertà. Quindi, se io vi servo in libertà, posso diventare un grande, ma non mi basta. Non mi basta. Invece chi vuole essere il primo di tutti. Attenzione, grande e primo. È in riferimento a Gesù. Chi vuole essere grande come Gesù e chi vuole essere il primo accanto a Gesù. Se tu vuoi essere grande, servi. Se tu vuoi essere il primo, quando dice Gesù, devi essere lo schiavo, doulos. Ecco perché è diverso. Lo schiavo di tutti. Lo schiavo non può opporsi, mentre io posso dire oggi ci sono e domani non ci sono in libertà. Lo schiavo invece, se ti dico una cosa, la devi fare. E questo ci porta al servizio. Ognuno di noi ha un servizio, servizio audiovisivo, servizio di musica, servizio di trasmissione. Servizio del coro. A proposito del coro, la prossima volta che vengo qui voglio trovare un microfono direzionale, perché si deve sentire anche il coro. Quindi vi do l'incarico di comprare, è registrato così, l'incarico di comprare un microfono direzionale, come alcuni gruppi hanno. Oppure vedete anche i cori hanno questi microfoni tipo giraffa che è direzionale che prende tutto il coro. Ognuno ha un servizio. Adesso nell'Elezio del Nord ho dato l'incarico ad una persona detto, potresti fare così? No, dice, però sì, però poi si lamentano, si lamentano di me e mi dicono, Gioia mia, su questo io non ti posso aiutare. Se tu vuoi fare il servizio, fallo, ma sappi che parleranno male di te. Su questo non c'è dubbio. Però se tu fai un servizio, perché il servizio bisogna farlo per Gesù, e che ci guadagno io? Tutto. E se tu vuoi aiutare qualcuno, facci fare un sibizzo, fagli fare un servizio. Perché Gesù è stato chiaro: chi mi serve, chi mi serve, quindi chi fa un servizio a me, quindi tu devi farlo per Gesù. Perché se lo fai per le persone, già sei scappata. Perché le persone ti deluderanno sempre, a me ammonisci, ti deluderanno perché chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, chi ti insulta, chi ti cosa. Ma se tu lo fai per Gesù, diventi sorda come la tartaruga che abbiamo avuto alla Tuile, che era sorda e arrivò la prima. Perché tutti la insultavano, ma lei non sentiva. Noi dovremmo arrivare a questo. Chi mi serve, il Padre mio lo onorerà. E onorare, dice, come, ma non, dice, mi insultano, mi onorano. No, onora il padre e la madre. E questo comandamento di 3.000 anni fa, non è come oggi, che queste vecchiarie hanno pensione. Meravigliosi, pensionieri, tutti vanno stai vecchi perché ci la pensione. E detto papale papale, a quel tempo non c'era l'INPS, quindi gli anziani morivano di fame perché non potevano lavorare. Quindi se il figlio non li aiutava, morivano di fame, cioè tutti facevano morire di fame. Perché come dicevamo, un padre campa 100 figli e 100 figli sanno campare un padre. Quindi il comandamento era onora, gli devi dare quello di cui ha bisogno. Io vi servo. E quanto ne supponi tu? Ma il padre mi onora. Tutto quello che mi serve, ma arriva. È bellissimo. E cosa dice il Salmo 23? Oppure Gesù, cercate il regno di Dio, che non si, il regno di Dio si vive, vive nello Spirito. E tutto quello che ti serve ti viene messo davanti. Non che lo devi andare a cercare. Vuoi un maglione firmato? E ti arriva davanti. Vuoi una macchina nuova? E ti arriva davanti. Come non puoi guidare più? Se non la vuoi, allora una con Audi, un NCC. Un NCC significa auto con conducente con Ambrogio. Ti dice Ambrogio, signora, dove dobbiamo andare? Trona pure cioccolatino. Tu vuoi fare tutti i ritiri con Padre Giuseppe che cusciano, Aghira Pescia, Aghira Iso, Aghira La Tuile, Aghira Pesaro, Aghira Roma, ora Aghira Roma che c'è un giubileo, c'hanno picciole. Qual è la soluzione? Servi, fai un sibizzo. Chi mi serve, il padre lo onorerà. Però c'è una clausola sotto. Ti insulteranno. Nota bene, come quando vai all'assicurazione e all'ultimo, perché come c'era domenica scorsa, nota bene, io vi darò il centuplo. Perché tu fai una cusuzza, il Signore non si lascia vincere in generosità, ti dà 100 volte di più. 100 volte. Però c'è una clausola che la poteva togliere, no? Insieme a persecuzione. Post scriptum, verba volant, scripta manent, insieme a persecuzione. I piscialietti. Le persone deboli di carattere, appena qualcuno parla male di loro, scappano. Chi è convinto? Cornadure, si direbbe, vanno avanti e perché quello che ci dà Gesù non ha valore, è molto, tutto quello che ci serve ti viene messo davanti, ma funziona così, è vero. E allora non facciamo tutti i conti della serva, è tutto quello che ti serve, la salute. È quello che ti serve per te, è quello che ti serve per i tuoi figli, perché poi il Signore è la tua discendenza, quello che ti serve, anche se non se lo meritano i tuoi figli, cose, il Signore ti dà, perché cosa? Per quel po', quattro pizzini che vai con Ghia, no? Tu. Il servizio di mia cugina Rita, la baronessa Rita, Contessa, perché di più, hai ragione, hai ragione. Chi si bizzo fa? Ecco il servizio. Cogli quattro pezzini. Pesce quattro pezzini che cogli, cogli. Il Signore ti darà il centuplo. Insieme a persecuzione, insieme a qualcuno che parla male di te, c'è sempre. Mi ricordo mi viene vicino a me. Bruno Ginaldo, mi... lode al Signore. Però. Il centuplo, il centuplo, questo è. E soprattutto per me la cosa più bella non è il centuplo, la cosa più bella è che Gesù è accanto a te, non ha prezzo. Tu sei il primo, Tassiette, e Gesù è accanto a te. No, che all'aurora ti cerco, e Signore ti cerco, non ne sei io che mi nascondino, e o Signore caos. No, lavori e il Signore è accanto a te. Il primo. Non c'è prezzo. Non c'è prezzo. E per avere Gesù accanto. E come? Attraverso il servizio. Ecco quanto è importante lavorare per gli altri. E noi come gruppo abbiamo un grande servizio, servizio della lode. Ogni lunedì, quando vi riunite, è un servizio all'umanità, è il grande servizio angelico. Abbiamo il libro degli angeli. Qual è il servizio degli angeli? Lodare. Perché nella lode c'è Dio. Ecco quanto è importante, dice, ecco quanto è importante a Castano riprendere questa preghiera del lunedì, perché è un servizio di lode che fa bene a voi. Ecco perché ad agosto, moglie mia non ti conosco, ad agosto, gruppo mio non ti conosco, monnavita ghire! Ecco qua l'importanza della preghiera, è un servizio di lode. Ecco quanto è importante qualsiasi servizio, perché questo servizio ti dà tutto quello di cui ha bisogno. E non è vero quello che dice Manzoni, Alessandro Manzoni, che dice il Signore non ti dà, ti toglie una gioia per darti una più grande. Chi si su cosa è la religione di Manzoni? Il Signore non ti toglie niente, il Signore ti dà tutto, il Signore tutto quello anche se ti fa male. Poi spetta a te, spetta a te, e se tu hai un diabete, non ti puoi mangiare tutti i dolci che tu uno signore, devi fare, tu ti devi disciplinare. E attenzione, io vedo che il problema è cominciamo tutti con la gavetta. Quando siamo arrivati al gruppo, eravamo tutti sporchi, laceri. Poi ci siamo rigenerati, poi ci siamo. E il problema è che ci siamo dimenticati, come Davide. Davide era un pastorello, poi diventò re e il Signore diceva: tu scuidarsi da dove vieni? E rimanere nell'umiltà. Io lo vedo con i preti, siamo partiti tutti uguali, poi ti fanno provinciale. Ti fanno vescovo, ti fanno direttore e ti monti la testa. E sei perso. E sei perso. Perché c'è un piccolo particolare. Quando andremo in paradiso, Gesù ci servirà ancora. Non è che adesso lui è morto, risorto. Lui è risorto. Cosa fa Gesù nel mondo? Continua a servirci. Continua a lavarci i piedi. Non è che adesso è un signoruzzo. Ormai sono diventato il Signore, quindi voi dovete servire. Io non sono venuto per essere servito, ma per servire e dare la mia vita in riscatto per molti. La nostra vita diventa riscatto, liberazione per la zia Caterina, per tuo fratello Paolo, per papà Rosario. E riscatto, liberazione, riscatto significa liberazione. Ecco, allora, com'è che possiamo pregare per il nostro albero genealogico? Senz'altro preghiamoci, ma noi liberiamo il nostro albero genealogico attraverso un servizio. Ci faccio canzoncine che facite, è un servizio che va a liberare riscatto per molti. Ecco, allora, l'albero genealogico. E allora ringraziamo il Signore per questo bellissimo insegnamento, è l'insegnamento del servizio. E ricordate che il suo servizio gira e rigira, Gesù ne parla. Amen. Offertorio. Sì, c'è l'offertorio, c'è anche la questua, e con la questua paghiamo questa struttura, quindi siate generosi.